Dio vi benedica. Grazie Andrea per questa bellissima riflessione sul carattere delle pecore e sul carattere invece delle capre, che ci deve far pensare, perché nel Vangelo di Matteo poi il Signore dice che alla fine Dio metterà le pecore da una parte e le capre da quell'altra, e penso ci dice che sarà molto molto meglio stare dalla parte delle pecore quel giorno lì, quindi essere così dipendenti dal pastore, essere così vicini, così attaccati al nostro pastore. Allora, due settimane fa abbiamo trattato quattro azioni, quattro comportamenti che la Bibbia menziona e che possono offuscare il rapporto fra le pecore e il pastore, in un certo modo. In particolare il rapporto fra i credenti e lo Spirito di Dio, e lo Spirito Santo. Credo, forse ve li ricordate anche, sono queste quattro azioni, no? Una era rattristare lo Spirito Santo. Poi che c'era? Vi ricordate? Opporre resistenza allo Spirito Santo. Mentire allo Spirito Santo e tentare lo Spirito Santo. Questa lista non è completa. Ci sono due omissioni. La prima omissione era voluta, ve lo dico francamente, riguarda quel particolare peccato che il Nuovo Testamento chiama la bestemmia contro lo Spirito Santo. Matteo 12, versetti 31 e 32 dice: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Non ho voluto trattare questo punto, e neanche oggi ci staremo tanto, perché la bestemmia contro lo Spirito Santo, semplicemente io sono convinto che non può riguardare il vero credente, non può riguardare un credente. Perché? Perché lo Spirito Santo è colui che convince, come dice la Scrittura, del peccato, del giudizio, della giustizia e del giudizio. È lui che convince l'uomo della realtà del peccato, della necessità e dell'efficacia del Vangelo. Di conseguenza, se uno rifiuta lo Spirito Santo, se uno combatte attivamente contro l'azione dello Spirito Santo, non potrà mai arrivare per conto suo al ravvedimento. Non si può arrivare al ravvedimento a prescindere dall'azione dello Spirito di Dio. Non si può rifiutare l'unico agente che ci può includere nel raggio d'azione della grazia di Dio e poi arrivarci per conto nostro alla grazia di Dio. Non si può fare. Per questo dico che la bestemmia contro lo Spirito Santo non ci riguarda come credenti, non potrà mai riguardare i veri credenti in Gesù. Questa l'ho omessa per questo motivo. Però ho fatto anche un'altra omissione due settimane fa. E questa temo che sia una vera e propria dimenticanza. Ora, voi lo sapete, quando si cominciano a dimenticare le cose, bisogna subito trovare una giustificazione per fugare il sospetto di un principio di demenza. E così anche io, quando nella settimana successiva mi è sovvenuta quest'altra cosa che fra un attimo vi dirò, mi sono detto: ma perché non ne ho parlato? Come ho fatto a dimenticarmene? E ho trovato una giustificazione, solo che credo che sia vera, ok? Credo che non sia soltanto una scusa. Poi me lo direte voi se siete d'accordo con me. Ma il motivo credo che sia che, mentre le altre azioni che abbiamo detto, rattristare lo Spirito Santo, ripetiamola, rattristare, opporre resistenza allo Spirito Santo, mentire allo Spirito Santo, tentare lo Spirito Santo, hanno a che fare con un peccato morale individuale che poi la Chiesa eventualmente accoglie, che si incista poi nella Chiesa e diventa collettivo, quest'altra azione non è di natura morale, bensì di natura dottrinale. Non è individuale, ma nasce invece come una decisione comunitaria che poi eventualmente viene interiorizzata e diventa anche individuale. Sto parlando di un avvertimento che Paolo rivolge alla Chiesa di Tessalonica, in Primo Tessalonicesi, se lo volete cercare, se no lo troviamo qui sulla lavagna luminosa. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetti da 19 a 21. Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. non spegnete lo spirito. Questo comando di Paolo si trova, o meglio, se vogliamo, questa proibizione di Paolo, proibito spegnere lo spirito, si trova al centro di un'accesa controversia, quella che oppone le chiese di ispirazione carismatica, diciamo così, da quelle che invece nel movimento carismatico non si riconoscono affatto. Voi sapete che il movimento carismatico dà una grande importanza ad attività e manifestazioni che vengono ritenute ispirate dallo Spirito Santo. Forse quella più prominente, quella distintiva è, lo conoscerete, parlare in altre lingue, no? Però non è per niente l'unica, ci sono altre forme di agire ispirato, profezie, attività di guarigione, che vengono ritenute altrettanto importanti. Dall'altra parte, chi non si riconosce nel movimento carismatico ritiene, a seconda dei casi e delle persone, che alcune di queste attività, molte o addirittura tutte queste attività, non provengano dallo Spirito Santo, ma invece vengano dall'emotività umana, o anche peggio, da qualche attività di tipo demoniaco. Questa controversia è fatta risalire, per chi non lo sapesse, più o meno al 1906, quando è nato il movimento pentecostale moderno a Los Angeles, negli Stati Uniti. Secondo me però chi legge la Bibbia riceve l'impressione che questa controversia fosse già presente nella Chiesa del primo secolo. C'era già, in un certo modo, in nuce, e che gli apostoli avessero già preso una posizione a questo riguardo, che avessero espresso la loro posizione in modo chiaro, e che la cosa migliore che potremmo fare è adottare la posizione apostolica sulla controversia carismatica che risulta efficacemente riassunta da queste parole, secondo me. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Allora, vi dico subito che non tutti i commentatori sarebbero d'accordo con me. Per esempio, qui ce n'è uno, Leon Morris, che ha scritto un commentario all'Epistola ai Tessalonicesi molto popolare, che dice che secondo lui è possibile che qua Paolo non si riferisca affatto al parlare ispirato. Dice, lui scrive questo, è possibile soffocare lo spirito o rattristarlo con questioni quali quelle menzionate in precedenza nelle epistole, scoraggiamento, pigrizia, immoralità e simili. E la cosa migliore è prendere il vocabolo in questo senso generale. In realtà però, guardate, questa non è buona esegesi secondo me, perché quando si incontra un'affermazione un po' oscura, la cosa migliore è cercare il significato di una spiegazione nel contesto immediato, non in quello più largo. Mi spiego, vi ricordate abbiamo incontrato l'espressione non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Come l'abbiamo spiegata? Diceva, che vuol dire rattristare lo Spirito Santo? Lo rattristiamo quando gli raccontiamo una storia triste? Lo rattristiamo quando... Quando è che lo rattristiamo? Non era difficile. Perché abbiamo continuato a leggere. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira e clamore o parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. È come quando un bambino che si trova in casa con i genitori li vede che litigano. E lui cosa diventa? Triste, giusto? Diventa triste. È la stessa cosa con lo Spirito Santo, anche se lo Spirito Santo non è un bambino. Non abbiamo avuto bisogno di andare più indietro nella lettera agli Efesini, dove per esempio parla di predestinazione, no? Allora, non abbiamo dovuto dire, ma forse lo Spirito Santo si rattrista quando noi non capiamo la dottrina della predestinazione. Non ci è venuto nemmeno in mente, perché quello non è il contesto immediato, è il contesto largo. Se troviamo una ragione sufficiente nel contesto immediato, siamo contenti. E così è qui, non spegnete lo Spirito. Che espressione enigmatica, come si fa a spegnere, così? Faccio così a spegnere lo spirito? Che espressione, scusa, mi dispiace di aver rovinato il lavoro, ma è per dirvi, si fa in questo modo? Perché tra l'altro spegnere, qui la parola che usa Paolo significa proprio spegnere nel senso di un fuoco si spegne, si usava in quel contesto. Che espressione enigmatica, ma non è difficile capire, basta andare avanti, non disprezzate, cioè non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. La prima lettera ai Tessalonicesi è una lettera molto preziosa, perché probabilmente è, è il primo scritto del Nuovo Testamento che ci è pervenuto nelle mani. Il primo, 51-53 dopo Cristo, appena 20 anni dopo Pentecoste. Paolo non era nemmeno tornato ad Antiochia dal secondo viaggio missionario quando scrive alla chiesa di Tessalonica, che era giovanissima, aveva pochi mesi di vita. Gli scrive dopo aver mandato Timoteo, che è ritornato e che gli ha dato buone notizie, ma gli ha anche detto ci sono alcuni problemini in questa chiesa. E quali sono questi problemi? Sono problemi collegati a un dato di fatto, tra l'altro. A Tessalonica, come in tutte le chiese fondate dall'Apostolo Paolo, la regola era che tutti potevano profetizzare. Tutti potevano profetizzare nella chiesa di Tessalonica, come anche in quella di Corinto, tutte quelle fondate da Paolo. Tutti avevano lo Spirito Santo, tutti potevano esprimere un parlare ispirato da parte di Dio. Alla chiesa di Corinto, più avanti, Paolo scriverà un po' per disciplinare queste manifestazioni. Possiamo andare, ecco, dice ai Corinti, i profeti parlino in due o tre, perché evidentemente parlavano, cioè, erano di più. E gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente si taccia, uno per volta, per carità, come nel barbiere, no? Infatti tutti potete profetare, uno a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Quindi uno per volta, ma la regola era quella, tutti potete profetizzare. Ora la lettera di Tessalonicesi ci testimonia che a partire da pochi mesi dopo la fondazione di questa chiesa, tutti si erano accorti di un fatto molto semplice, e che cioè che non tutti quelli che credevano di parlare da parte dello Spirito di Dio parlavano veramente da parte dello Spirito di Dio. Qualcuno avrà fatto affermazioni discutibili, qualcuno avrà detto delle solenni sciocchezze e magari qualcuno avrà predetto qualche cosa che poi non è successo. Ragazzi, ma questo è un bel problema, avranno detto. Allora che si fa? Che si fa? Qui bisogna mettere dei paletti. Qui ci vuole una regola. Aboliamo le profezie. Qui parla solo il pastore. Qui bisogna avere un dottorato in teologia per parlare, o almeno aver fatto 3 anni di scuola biblica, o l'equivalente del primo secolo. Qualcuno invece avrà detto, eh no, e la libertà dello Spirito allora dove la mettiamo? Mi dispiace, ma lo Spirito Santo se mette qualcosa in bocca a uno di noi non lo possiamo mica imbavagliare. Allora il primo potrebbe aver risposto, ma a me non mi sembra che lo Spirito Santo possa spingere qualcuno a dire cose che non sono vere, oppure a rotolarsi in terra senza controllo, a ridere come un matto. Queste sono cose indecorose. Ecco la controversia carismatica in un guscio di noce. C'era già, in certo modo. E credo che sia una bella fortuna per noi il fatto che Paolo ha potuto dire e dare un punto di vista apostolico su questa cosa, autorevole, e che lo possiamo trovare nella Bibbia, questo punto di vista. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Per capire il significato di quello che Paolo dice, credo sia utile recuperare qualcosa dall'Apostolo Giovanni, che in realtà riferiva i suoi ricordi, ispirato dallo Spirito Santo, delle parole di Gesù. Giovanni, capitolo 16, versetti da 7 a 8 e poi 14 e 15. Io vi dico la verità, dice Giovanni, è utile per voi che io me ne vada. No, non lo dice Giovanni, dice Gesù, scusate. Io vi dico la verità, dice Gesù, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Scusate, le ultime tre parole erano rimaste da una cosa precedente. A partire da questo momento si è aperto un periodo in cui gli apostoli, con la collaborazione della Chiesa, nelle persone dei profeti, degli evangelisti, dei pastori e dei dottori, quindi i cinque ministeri, no? Apostoli, evangelisti, profeti, evangelisti, pastori e dottori, Efesini 4:11, gli apostoli hanno ricordato, ordinato, registrato gli insegnamenti di Gesù e hanno ricevuto dallo Spirito Santo le rivelazioni che era necessario che noi conoscessimo sul significato della sua opera. E queste rivelazioni le hanno predicate, insegnate e tramandate. Questo processo era impossibile senza lo Spirito Santo. Non era proprio possibile. Anzi, è stato Lui che ha voluto, che ha guidato la Chiesa, guidata dagli Apostoli, in questo processo. Ora, quello che ci dobbiamo domandare è: questo processo si è concluso o va avanti ancora oggi? Perché questo è un po' il discrimine, no? Si è concluso? Finito col primo secolo o va avanti? Io credo che la risposta giusta sia che si è concluso, però va ancora avanti. Si è concluso, ma va avanti. In che senso? Si è concluso nel senso che di lì a 70 anni la generazione apostolica ha concluso la redazione degli scritti del Nuovo Testamento. Sono finiti. Da quel momento, guardate, chiunque in buona o cattiva fede abbia avuto l'ambizione di scrivere il seguito della Bibbia, e ce ne sono stati alcuni che hanno voluto scrivere il seguito della Bibbia, hanno fatto un'operazione che è stata o falsificata sul piano storico o smentita sul piano profetico. Ci sono quelli che hanno detto, che hanno scritto, c'è stato che ha scritto, Gesù ritornerà dopo gli eventi dell'Apocalisse, Gesù ritornerà nel 1800 e qualcosa, saremo tutti su questo monte con vestiti di vesti bianche per accoglierlo. Sono andati tutti e non è venuto nessuno. Ecco, questa è la classica cosa che succede. Tutti quelli che hanno voluto scrivere il seguito della Bibbia si sono coperti di ridicolo. Da quel momento in poi. D'altra parte, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, anche se si riferisce esplicitamente a se stesso, conclude provvidenzialmente con queste parole. Io dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro, andate a vederlo in Apocalisse 21:18 eventualmente, che se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Quindi, sì, questo processo si è concluso. Però anche no, non si è concluso. Nel senso che ogni generazione ha bisogno della rivelazione dello Spirito Santo per applicare la Bibbia alla realtà spirituale del suo tempo. E questo non è qualcosa che possiamo ottenere con le nostre forze morali o intellettuali. Se voi prendete un teologo educato nelle migliori facoltà, che conosce tutte le lingue, che è esperto di cultura biblica, al punto da sapere anche cosa ballava la gente sulle canzonette, su quali canzonette danzava al tempo di Mosè, che sa tutto, e gli dite, tira fuori qualche cosa di rilevante per il nostro tempo, qualcosa di importante per questa generazione. Sapete che cosa farà? Farà quello che fanno effettivamente i teologi di tante chiese. dirà che la cosa importante è che bisogna avere cura dell'ambiente, altrimenti verrà la fine del mondo. E che bisogna, ma cose anche giuste, che bisogna aprire le porte a tutti, perché siamo tutti fratelli. Dirà che bisogna accettare tutti, a prescindere dalla razza, dalla religione o dall'orientamento sessuale. Insomma, dirà delle cose che le dice già qualcun altro, lo dicono gli scienziati, e allora lo dice anche lui. Lo dicono i sociologi o gli psicologi, e allora le dice anche lui. In genere le persone ritenute di buona volontà lo dicono, e allora le dice anche lui, ma non dirà niente che serva a risolvere il vero problema dell'uomo di oggi, e cioè che deve morire e che deve incontrare un giudice giusto dopo la morte, che deciderà dov'è che deve passare l'eternità. Questo è il problema eterno, ma ogni generazione lo nasconde, e se lo nasconde in un modo un po' diverso. E ogni generazione ha bisogno di profeti che sappiano stanare lo spirito dell'uomo dal posto dove si è andato a nascondere e che lo mettono di fronte all'eterna verità della Scrittura, l'unico vero problema e l'unica vera soluzione, che è il Vangelo di Gesù Cristo. Per esempio, 500 anni fa, la vita era molto più dura da adesso, fidatevi. Ogni 30 anni c'era una pestilenza che si portava via mezza Europa, boom, boom, a cadenza regolare. La gente era ossessionata dall'idea della morte, credeva fermamente nell'inferno, con convinzione, però aveva anche elaborato aiutata dalla Chiesa, aveva elaborato un complesso sistema per allontanare l'angoscia, per liberarsi dell'angoscia in un modo fittizio. Per esempio, per un prezzo ragionevole, e soprattutto senza andare a sottilizzare se si era pentita, se non si era pentita, poteva comprare dalla Chiesa un lasciapassare per il paradiso. Si chiamavano le indulgenze, come sapete, no? Che bella cosa. C'era un predicatore approvato da Roma che diceva che se uno avesse finanziato la fabbrica di San Pietro, avrebbe potuto essere perdonato anche se avesse violato la madre di Cristo. E era approvato. Lo predicava in Germania. Legioni di poveracci abboccavano a queste menzogne. In quel clima c'è stato un profeta che ha letto la parola di Paolo ai Romani, la lettera di Paolo ai Romani, e a cui lo Spirito Santo ha rivelato che queste parole: noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Queste parole non erano un vecchio polveroso riferimento alla controversia fra il giudaismo del primo secolo e i cristiani. Non era questo, ma si applicava al diritto canonico, alle tradizioni della Chiesa, a tutti gli orpelli che i cristiani avevano aggiunto al Vangelo in 1500 anni di storia. Questo profeta, che si chiamava Lutero, ha insegnato alla sua generazione che la grazia di Dio e la salvezza per fede erano la vera soluzione al problema dell'angoscia. Solo che la nostra generazione è messa molto peggio di quella di Lutero. La gente muore anche oggi. Il tasso di mortalità della vita è il 100%. Esattamente come allora. Ma la differenza è che tutti fanno uno sforzo disperato per dimenticarsene e non pensare alle cose che vengono dopo. Tutti pensano e sperano magari che ci sarà qualche cura miracolosa fra qualche anno. Mio zio è morto di cancro, ma forse fra qualche anno non si morirà più. Abbiamo avuto tanti precedenti, gli antibiotici. Gli antibiotici per qualche anno sembrava, i becchini hanno cominciato a dire: ma questa penicillina, ragazzi, ci ha tolto tutto il lavoro. Ma bastava avere un po' di pazienza, quelli che non morivano di infezioni sono morti in qualche altro modo. La speranza di poter rimandare il problema ancora per un po'. E nel frattempo che si fa? Cerchiamo di divertirci. Cosa fare per divertirsi quando si è finito di lavorare è diventato il problema, il rovello principale della nostra generazione. Ci sono profeti in questa generazione? Io credo di sì. Per esempio, c'è un uomo che predica da più di 30 anni agli americani, ossessionati dalla ricerca del benessere, del piacere, l'hanno chiamato il sogno americano, quello lì, di stare un po' meglio dei nostri genitori, di passarcela meglio, di divertirci di più, di lavorare meno e di guadagnare di più. Lui sta predicando da 30 anni che il vero dovere dell'uomo, il vero e supremo scopo della sua vita è di cercare tutta la propria felicità, tutta la propria gioia, tutto il proprio piacere in Dio, perché quanto più Dio è glorificato, quando noi troviamo la nostra felicità in Lui. Vi chiedo, se l'ha inventato Lui questo messaggio? No, è sempre stato qui dentro. È sempre stato qui dentro che noi dobbiamo trovare la nostra gioia in Dio. È sempre stato qui. Ma a un certo punto lo Spirito Santo ha risvegliato un uomo coadiuvato da un gruppo di credenti per rivelare loro dalla scrittura qualcosa che è sempre stato lì, ma che era stato dimenticato da una generazione di persone ossessionate dal piacere. E questo per ricordare che l'unico vero piacere dell'uomo è e si trova nel Signore. Dio ci ha creati per farci provare e conoscere questo piacere. Anzi, ci minaccia di terribili castighi se non riusciremo a trovare questo vero piacere. Purtroppo però, per ogni profeta che parla per ispirazione dello Spirito Santo, ce ne sono 10 che parlano di testa loro. Ci sono dei predicatori evangelici che si convincono di essere mandati dallo Spirito di Dio per dire alla gente che se loro hanno abbastanza fede, Dio li guarirà certamente, infallibilmente, da ogni malattia, che si ribellano all'idea che qualcuno possa pensare che la volontà di Dio possa essere che uno possa morire di cancro. Tu non puoi essere contento con il tuo cancro, tu non puoi essere contento con la tua malattia, questo va contro la scrittura, lo predicano. E predicano che bisogna sempre espandersi, bisogna sempre entrare nel modo di espansione, come lo chiamano. Espandersi economicamente, più che altro è economicamente, vi dico proprio la verità, più che altro è quello. Però certo, c'è anche espandersi come la Chiesa, che altra gente che viene, che diventa sempre più grassa, più ricca, sempre più che sta sempre meglio. Capite qual è il problema? Diamo alla gente quello che vuole, così il loro problema, invece di risolversi, diventa più grave e non arrivano mai a farsi le domande giuste. Paolo dice: non disprezzate le profezie. C'è bisogno di una parola ispirata, c'è bisogno di un messaggio speciale da parte di Dio. Naturalmente questo messaggio è nelle scritture, è già lì. Nessuno deve inventarsi niente di nuovo. Ma se non abbiamo una ispirazione da parte dello Spirito Santo, quel messaggio rimarrà lì dentro, non ci salta addosso da sé. Ci salta addosso quando qualcuno, un profeta, riceve da parte dello Spirito Santo l'illuminazione e la rivelazione su quello che c'è nella Bibbia, quello che c'è già. Quindi non disprezzate le profezie, però esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Qui è interessante, molti commentatori orientali dei primi secoli ritenevano che Paolo, dicendo queste parole qui, non disprezzate le profezie ma esaminate ogni cosa, si riferisse a un detto di Gesù, un proverbio che noi veramente nel Vangelo non lo troviamo, però è stata una tradizione che è stata portata avanti nei primi secoli, che si tramandava e che diceva che Gesù aveva detto una cosa che è interessante. Non prendetelo per oro colato perché non sta nella Bibbia, però se non altro è un'illustrazione interessante. Questo detto dice: voi dovete essere dei buoni cambiavalute. cambia valuta. Sapete cos'è un cambia valuta, no? Che strana immagine. Perché? Che cos'è un cambia valuta? O meglio, che cos'era a quell'epoca? Un cambia valuta era, a Gerusalemme, qualcuno che prendeva denaro che circolava nell'impero, sesterzi romani, assi o quello che erano, dracme, lo prendeva e lo cambiava con del buon denaro del tempio. Lo cambiava. Quello che contraddistingueva un buon cambiavalute era che non doveva farsi fregare. Non doveva scambiare un soldo falso per uno vero. Non doveva essere ingannato dall'aspetto delle monete, ma doveva assicurarsi che fossero autentiche. A volte lo facevano facendole cadere su una pietra, dovevano fare il rumore giusto, dovevano suonare bene queste monete. Perché lui in cambio dava del denaro buono. Se Paolo ha in mente questo, il che non è impossibile, sta dicendo: non riponete la vostra fiducia in una parola ispirata senza aver sentito bene come suona, senza averla controllata per bene. E qual è la prova alla quale dobbiamo sottoporre questa moneta che ci danno? A questo punto dovrebbe essere chiaro. Ma prima di ripeterlo, lasciatemi ribadire alcune cose. Non spegnete lo spirito. La parola che Paolo usa per spegnere è proprio quella che si usa per il fuoco. Avete visto, no? Questo è spento. Se qualcuno lo riaccende, mi dispiace, questa candela da sé fa niente. Il fuoco dello spirito può essere spento. La Chiesa un brutto giorno può ritrovarsi senza potenza, senza efficacia, senza l'unico potere grazie al quale può svolgere il proprio lavoro, senza l'unico testimone che può dare valore e efficacia alla testimonianza. Questo fuoco è acceso, non lo spegnete, dice Paolo. E quando deve spiegare come non spegnere questo fuoco, dice: non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Chi di voi ha un'automobile a gasolio? Chi ha un'automobile a gasolio sa che per far spegnere il motore al momento sbagliato, perché c'è uno gira la chiave, però per far spegnere il motore al momento sbagliato ci sono due sistemi, uno veloce e uno lento. Il primo sistema, quello veloce, è di cessare di mettere il gasolio nel serbatoio. Se voi smettete di mettere il gasolio, la macchina semplicemente prima o poi si spengere. Noi non ci possiamo permettere di chiuderci alla rivelazione profetica da parte dello Spirito Santo, perché non possiamo andare avanti con le rivelazioni ottenute dai nostri genitori, per esempio, o dalla generazione dei nostri nonni. Non possiamo girare per sempre con il pieno che ha fatto la nostra nonna. Non funziona, non si può. Sapete, una volta un modo efficace di testimoniare agli altri la propria fede era di parlare delle differenze fra il cattolicesimo e la fede evangelica. Era una cosa semplice, ma funzionava. La gente viveva il cattolicesimo, spesso subiva il cattolicesimo. Ed era sensibile alle differenze che c'erano e che poteva verificare fra quello che gli era stato insegnato dal prete e una fede vivente. Faceva questi paragoni. Magari si ribellava però all'idea e allora andava dal prete. Gli diceva: oh, ma hanno detto così. E il prete gli diceva: capra, per dire, non devi andare da questi evangelisti. Ti confondono le idee. Allora ritornava indietro, magari cominciavano le persecuzioni nella famiglia o sul lavoro. Però qualcuno non era soddisfatto da una risposta autoritaria, cercava qualcosa di più e la gente arrivava al Vangelo in quel modo. Avete notato che questo sistema non funziona più? Avete notato? Non funziona più. Alla gente non importano le differenze, perché per loro tanto è tutto uguale, è tutto pari. Stiamo parlando di cose senza significato per loro. Per noi non è più possibile girare con il pieno che hanno fatto i nostri nonni. Non si può. Abbiamo bisogno di una parola profetica che venga dall'autentica, immutabile parola di Dio, ma che sia fresca, rilevante per oggi, che inchiodi oggi la gente alle sue responsabilità. Perché il primo modo, il modo veloce per far fermare un diesel, ma anche un motore a benzina, se per questo, è di non metterci più la benzina dentro. Però c'è un modo lento anche, che è ugualmente efficace, e che è quello di dimenticarsi di cambiare il filtro del gasolio. Se voi non cambiate il filtro del gasolio, le impurezze che ci sono nella benzina, nel gasolio, insomma nel carburante, l'acqua in modo speciale, o anche altre sostanze organiche, si vanno a infilare nell'iniettore e il motore si spegne. Paolo dice: non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Cioè usate il filtro. E qual è il filtro che dobbiamo usare? Il filtro è la parola scritta, ispirata da Dio, che ci è stata tramandata dalla generazione apostolica. C'è una parola nuova? Una rivelazione nuova da parte dello Spirito Santo? Bene. Allora però assicurati che sia sempre stata lì. Assicurati del fatto che se non l'hai vista fino ad oggi, questo sia dovuto alla tua cecità, alla tua inerzia, alla tua pigrizia spirituale. Perché è in questo modo che oggi lo spirito della profezia ci parla. Non dando nuove rivelazioni, ma illuminando le vecchie rivelazioni. Fratelli e sorelle, non spegniamo lo spirito di Dio. In ogni generazione c'è una manciata di credenti che ricevono dallo Spirito Santo una visione fresca per il popolo di Dio. Mi vengono in mente tanti nomi: Billy Graham, Francis Schaeffer, Martin Lloyd-Jones, Leonard Ravenhill, Aidan Tozer, Charles Spurgeon. Sto dicendo soltanto alcuni. Se non ne conoscete qualcuno, andate a cercare quello che loro dicevano al loro tempo, quello che loro hanno scritto al loro tempo. Quanti nomi preziosi. Ma in ogni comunità ci sono e ci devono essere credenti destinati a rimanere anonimi, che non saranno mai ricordati dai libri di storia della Chiesa, per esempio, che con la loro vita, con le loro preghiere, sono stati aperti all'azione dello Spirito Santo. Sono pronti a parlare da parte di Dio. Sono ascoltati dai fratelli. Fanno una differenza. Muovono montagne, espugnano fortezze spirituali. Noi dobbiamo cercare, coltivare, incoraggiare questi fratelli. Non spegniamo le profezie, però mettiamo il filtro. Ognuno di noi, per mezzo di quel medesimo spirito, deve esaminare se stesso e le parole dei fratelli alla luce della parola di Dio, in modo da ritenere il bene. Noi dobbiamo essere dei buoni cambia valute, restituire al mittente i denari falsi, ma saper riconoscere quelli veri e tenerseli ben stretti anche. Non ho finito di dirvi quello che sarebbe importante. Molte cose importanti forse non le ho ancora capite nemmeno io. Ma non si può parlare con lo spirito della profezia se non si è avuto un incontro personale con lo spirito di Dio. E quando lo spirito di Dio ti incontra, ti tocca il nervo qua, come ha fatto a Giacobbe, e da quel momento cominci a zoppicare. Non puoi fare nemmeno più un passo per conto tuo, ma puoi camminare soltanto per fede e per l'aiuto dello Spirito Santo. Dobbiamo cercare questo incontro, perché questo incontro non viene quando ci pare a noi, questo incontro viene quando pare a Dio. Noi dobbiamo essere aperti però a questo incontro con Lui. Ho sentito una testimonianza di un pastore per niente carismatico, che però testimoniava di un momento in cui lui ha detto: Signore, io sono stanco di leggere libri di persone che hanno conosciuto persone che hanno conosciuto persone che hanno conosciuto persone che hanno conosciuto te. Io ho bisogno di conoscerti, vieni, fatti conoscere da me. Questo, di questo abbiamo bisogno. Perché se noi avremo un incontro con lo spirito della profezia, non saremo più uguali e saremo in grado di capire il messaggio di Dio per la nostra generazione. Padre Celeste, ti preghiamo, vieni incontro a ciascuno di noi, dacci una esperienza fresca della tua presenza, una visione potente che faccia un terremoto in questa generazione di uomini e di donne che non ti conoscono e non sanno nemmeno che cosa vuol dire, Signore, trovarsi davanti a te. Signore, l'avversario, il nostro nemico, ha fatto un bel lavoro con questa generazione, allontanandola da te in un modo incredibile. Ma tu sei sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno, e noi ti chiediamo di renderci più potenti per la tua grazia, col tuo aiuto, in modo che possiamo portare un Vangelo potente a questa generazione. Te ne preghiamo, Signore, nel nome di Gesù.